www.readyjoe.it e la storia continua. Nate per distruggere. Torre mobili, arieti e battifreddi seminavano il terrore al solo vederli, e spesso i difensori cedevano le armi senza nemmeno combattere. Presi per fame. L'arte di attaccare le città fortificate era stata messa a punto dai greci in età ellenistica, e una tappa fondamentale del suo sviluppo fu costituita dall'assedio di Rodi nel 304 a.C., nel quale si rivelò il talento del celebre Demetrio, soprannominato perciò Poliorcete, cioè espugnatore di città. Nei secoli successivi i Romani adottarono e perfezionarono i metodi greci, conducendoli a un livello ritenuto insuperabile. Giulio Frontino, compilatore nel secondo secolo d.C. di una raccolta di stratagemmi, dice esplicitamente che le macchine d'assedio hanno raggiunto la perfezione e non sarà più possibile migliorarle. Esse, al contrario, andarono incontro a una progressiva decadenza che doveva raggiungere il punto più basso nella prima età medievale. Si è anzi ritenuto che nell'Europa occidentale si fosse perduta ogni nozione delle tecniche e dei materiali di assedio sino all'epoca della prima crociata. Solo in tempi relativamente recenti gli studi hanno permesso di appurare che tale convinzione non risponde alla realtà. Dalla tarda antichità in poi, infatti, il numero delle località fortificate non cessò di aumentare, sicché l'attacco e la difesa di piazze forti divennero e rimasero, per tutta l'età medievale, la forma di guerra più diffusa. Ci si serviva però di mezzi tecnologicamente elementari. Il metodo più semplice e quello più diffuso per vincere la resistenza degli assediati era il blocco della fortezza, in modo da indurre i difensori alla resa per fame, oppure si tentava di penetrarvi mediante l'inganno. La frequenza stessa delle guerre impedì dunque che si perdesse completamente e definitivamente il ricordo delle macchine e dei procedimenti d'assedio, mantenuti in uso sia nella circolazione di ingegneri che ne conoscevano la pratica, sia dal periodico ritorno alla trattistica antica, tramandatosi in specie nell'Oriente europeo, il quale d'altronde, attraverso il mondo arabo e bizantino, non perse mai del tutto i contatti con l'Occidente. Testimonianza di essi troviamo in età carolingia e poi, sempre più frequentemente, nel corso dell'undicesimo secolo, grazie alla guerra di riconquista antimusulmana in atto nella penisola iberica, alle operazioni condotte dalle repubbliche marinare italiane nel Mediterraneo e dai normanni dell'Italia meridionale contro i bizantini e gli arabi. I normanni d'Italia, poi, attraverso le relazioni che mantennero con i loro compatrioti rimasti in Normandia ed emigrati in Inghilterra, diffusero rapidamente le nuove acquisizioni dal Mediterraneo all'Atlantico. Esse trovarono quindi impiego in Palestina nel corso della prima crociata 1095-1099, allorché i guerrieri venuti dall'Occidente dovettero cimentarsi con le poderose cerchie tardo-antiche di Nicea, Antiochia e Gerusalemme. Arricchite dalla sperimentazione in Terra Santa, le tecniche d'assedio tornarono di rimbalzo nell'Europa occidentale e da allora non cessarono di progredire, non solo riscoprendo via via tutti gli accorgimenti già usati nell'antichità, ma mettendo a punto macchine da lancio basate su principi che erano prima ignorati. Il lungo inverno di Crema. L'assedio di Durazzo, a cui abbiamo assistito attraverso il resoconto di Anna Comnena, è appunto un importante esempio di tale sviluppo, che ebbe modo di proseguire specialmente in Italia durante le incessanti lotte che contrapposero prima i più potenti comuni urbani fra di loro e poi le città stesse contro gli imperatori svevi Federico I, Enrico IV, Federico II. Famoso è fra gli altri l'assedio di Crema, condotto per 6 mesi, nell'inverno del 1199 e 1160 da Federico Barbarossa, con l'impiego di tutte le tecniche più raffinate già sperimentate nella prima crociata. I procedimenti di attacco e di difesa che si sono affermati tra il XII e il XIII secolo, rimasero in uso fino a che le artiglierie a polvere pirica, efficienti sin dall'inizio del Quattrocento, vennero ulteriormente perfezionate. La loro potenza fece sì che, dagli ultimi decenni di qualche secolo in poi, le millenarie tecniche di assedio cadessero in completa e definitiva dimenticanza. La poliorcetica antica e medievale, dunque, è un'arte perduta da molti secoli, solo in parte ricostruibile mediante la lettura dei trattati teorici, redatti in età greco-romana sino a noi pervenuti, alcuni corredati da disegno, e attraverso le descrizioni degli assedi tramandati dalla storia. Né l'una né l'altra fonte è tuttavia completa e soddisfacente. Innanzitutto, la teoria esposta dei trattati non sempre corrisponde alla pratica e, dall'altra parte, le narrazioni storiche indirizzate ai contemporanei danno normalmente per scontati particolari costruttivi. Funzionamento e prestazioni delle macchine che risultano quindi per noi difficilmente comprensibili, e le raffigurazioni dell'epoca, inoltre, sono rare e approssimative, senza contare che i singoli autori, a seconda dei tempi e dei luoghi, indicano gli stessi oggetti con vocaboli diversi, complicando così l'intelligibilità dei testi. Per questo le ricostruzioni tentate dagli studiosi dell'Ottocento in poi sono talora immaginarie e riproducono non le macchine davvero utilizzate in età medievale, ma quelle dei trattati di età ellenistica e romana, oppure si rifanno a progetti mai realizzati, perché irrealizzabili, suggeriti da fantasiosi illustratori che pullulavano fra il XV e il XVI secolo della nostra era. www.redigio.it e la storia continua.